Ecco, ecco, basta. Siamo tornati con Io sto bene i CCCP.
Sì, ma è così, casella postale, così.
No, è un acronimo gruppo bravissimo, di? Un gruppo bravissimo.
Acronimo di?
Acronimo di, ma in realtà il CCCP era, insomma, era un acronimo,
vabbè,
una
mettiamoci
sigla del comunismo.
Il sottofondo musicale, no?
Sigla dei comunisti, ancora ai tempi di Stalin. Allora, sottofondo di Pulp Fiction, che devo allungarlo perché dura solo 2 minuti, ogni tanto siamo lì a premere il play. Allora, vabbè, diamo questa notizia qua, una notiziotta.
No? Sì.
Lo sai che...
Con calma.
Trenitalia.
Sì.
Sta facendo un'altra cosa, ha inventato, ha fatto, ha preparato un nuovo Frecciarossa.
Ma
un
perché
altro.
Gesticoli se in radio non ti
vede
nessuno?
Sono napoletana, la buona napoletana mi viene spontaneo, però quando sto da sola parlo da sola con il muro, gesticolo lo stesso.
Oi, paesa, oi.
Vabbè. No, ecco, pensate, dopo tutti questi caos, queste manifestazioni, questi scioperi, no TAV, no? Questi treni ad alta velocità, quindi già c'era un caos per il treno ad alta velocità, il Frecciarossa di per sé. Beh, vediamo insomma come Trenitalia, come lo Stato ascolti le manifestazioni dell'Italia, della gente, del popolo, risponde così quindi a tutti, creandone un altro ancora più veloce. Mm-hmm. Quindi è nato il Frecciarossa 1000.
E che fa?
Il Frecciarossa 1000 pensa può raggiungere la velocità di 400 km orari.
Wow.
E ad esempio la tratta Roma-Milano. Cioè, da Roma, se tu parti da Roma, arrivi a Milano in 2 ore e 20 minuti.
Ma siamo in Giappone praticamente.
Cioè, capito? 2 ore e 20?
Ma in Giappone ci sono treni così velocissimi. Ci stiamo evolvendo allora, Antonella.
E tra l'altro anche qui ci saranno i 4 livelli di servizio, quindi Executive, Business, Premium e Standard. Se io voglio immaginare uno standard, quanto può costare?
Ma
già di per sé, immagina un Executive, non so quanto paghi,
Antonella,
500 euro.
Ma questa freccia 1000, Frecciarossa 1000, cioè si aggiungerà a quelle che sono le normali offerte, vero? Non è che mettono i Frecciarossa e poi tolgono i treni regionali, locali?
No, quello penso, spero di no.
No, visto che è già successo con gli altri Freccia, io dico sempre, fin quando è qualcosa che si aggiunge, che ben venga, ma se deve sostituire qualcos'altro di uso, diciamo, diffuso e popolare, effettivamente potrebbero sorgere dei problemi.
Ma guarda, io ti dico, io credo che non, almeno per ora, poi sai com'è, col passare degli anni, alla fine, se ci dobbiamo adeguare alla tecnologia e i tempi di adesso, sicuramente magari nel 2025 anche Asimov stesso, al tempo che qui scriveva immaginando il 2000, non avrebbe pensato, magari non l'avrebbe immaginato un regionale.
Guarda, ti faccio un'esposizione che effettivamente c'entra con la tecnologia. Come tutte le nuove tecnologie, quando esce un prodotto nuovo all'inizio ti costa parecchio, poi man mano che si vende, si diffonde, diminuisce il prezzo. Credo che la stessa cosa avverrà anche con questi, così come è già successo con i Freccia. L'importante però con la condizionale che non vadano a sostituire le offerte esistenti. Ora mi rendo conto che da cittadino la faccio facile, magari da imprenditori che devono far quadrare i conti a livello economico, continuare a mantenere un sistema top e un sistema meno top probabilmente non è la migliore delle cose, però confido insomma in una,
sì, comunque,
in un buon compromesso, ecco.
Io credo che comunque almeno tra un paio di decenni sicuramente scompariranno. Cioè, immaginati nel 2030 un trenino regionale così, ancora diventeranno, probabilmente i prezzi, sì, come dici tu, si abbasseranno, perché comunque poi appena esce una cosa è costosissima.
Tonella, parliamoci chiaro, che io non credo di dire niente di nuovo. Oggi molti più sempre più pendolari in Italia si lamentano del fatto che sono comunque lì schiacciati come sardine in dei treni che non sono il top della pulizia, della puntualità e del servizio. Quindi che ben vengano le nuove tecnologie, purché non vada, ripeto, a svantaggio di quelle che sono già le normali tratte, tutto qua.
Sì,
non credo di
comunque
aver detto niente di nuovo.
No, ma infatti adesso vediamo un attimino quello che succederà. Comunque adesso io vi dico due cosine veloci in merito a questa cosa. Allora, dicono che ci sarà, come sarà questo Frecciarossa 1000? Ci sarà insonorizzazione acustica, no? Quindi si lamentano, sento tu, questo tu scomparirebbe, insomma. Poi illuminazione a LED, climatizzazione ambientale, ristorazione, accesso per persone a ridotta mobilità, monitor di bordo e prese di corrente per PC. Però mi sembra che fin qui niente di nuovo. Tutto è progettato con soluzioni di avanguardia, innovative, bla bla bla. L'executive, quindi quello che costa di più, no? La classe più elevata, offrirà il top della qualità e del comfort con 12 poltrone singole, reclinabili e girevoli.
Anche così, con il massaggio shiatsu incorporato?
No, perché così tu puoi personalizzare la posizione a seconda della direzione di viaggio per creare, puoi anche fare un salottino. Poi invece chi c'è anche al primo posto relax, insomma, quindi ecco, livello business, proporrà anche l'area del silenzio.
Ah, c'è anche l'angolo idromassaggio nel treno?
Eh no, ma quello secondo me è un po' più avanti, c'era anche questo. E praticamente addirittura poi ci sarà, i corridoi verranno ampliati, aumenteranno anche il numero delle porte, i sedili saranno ergonomici, i migliori sul mercato, dicono. Vabbè,
wow.
Se andiamo a un velo pietoso su questo, perché per me è un velo pietoso, c'è la crisi, no? Però insomma, spendiamo 500 euro per andare e arrivare a Roma a Milano in 2 ore, prendiamo l'aereo, no? Un bello cost, no? Che dici?
Non lo so, guarda, lascio che siano gli ascoltatori a giudicare, io ho già parlato.
Ecco, se tu hai già parlato, adesso facciamo parlare questi... Beh, la canzone si chiama La Crisi.
Ah.
Sì, così perché volevo stare un po' in argomento. Furono, quelli che furono, i Blue Vertigo, sai, il gruppo...
Bravo,
dove cantava Morgan, che adesso è un solista, credo che non ci siano più.
Ascoltiamola.
Ma senti la voce di Morgan. La Crisi, Blue Vertigo.
Ogni tanto la storia si ripete, purtroppo, eh.
Eh sì, è così, purtroppo lo dicevano anche loro al tempo che fu, perché insomma Blue Vertigo stiamo parlando di un bel po' di tempo fa, no? Beh, comunque allora siamo all'ultima fase della puntata, ovvero le notizie flash.
È già finito?
No, beh, abbiamo ancora una decina di... no, abbiamo 5 minuti.
Eh.
Però in questi 5 minuti darò delle notizie flash, insomma, che cos'è accaduto negli ultimi giorni. Cos'è accaduto?
Pensa,
qualche giorno
cose.
Fa... tante cose. Qualche giorno fa è uscito l'iPhone 5.
No, madonna, anche tu parli dell'iPhone.
Vabbè, lo so, io non l'ho preso perché vabbè, non mi serve, non mi interessa.
Ma perché non puoi o perché non vuoi?
Non mi interessa.
Quindi non vuoi?
Non voglio, non mi interessa, cioè riesco a farne a meno tranquillamente, vivo tranquillamente senza.
Anch'io, infatti.
Ecco, però pensa, cos'è successo? Allora, innanzitutto prima quando è stato presentato tutti, ma sì, ma non è cambiato niente dal 4, è tutto uguale, è soltanto un po' più lungo, tutte queste cose qua. Però pensate, il 28 settembre...
Ma no, il processore è anche più veloce, dai.
Sì, però diciamo, hanno fatto prima questo caos anche su Facebook, ma sì, tutto uguale. Hanno fatto anche delle immaginette che l'iPhone 28 facevano... Sì. Tipo Gandalf con la spada.
L'ho visto.
Tutta sta presa in giro. Però guarda caso, quando è stato il 28 settembre che è uscito nei negozi, hanno fatto la notte bianca, perché c'era la coda. Cioè non sto scherzando, i negozi hanno veramente tenuto aperto tutta la notte.
Ma non solo la notte bianca, certi hanno fatto la settimana bianca. Ma non quella che fanno in Trentino. Proprio si sono accampati una settimana prima davanti al negozio.
Ecco, ma poi tra l'altro pensa che la versione top di questo modello costa 1.000 euro. 1.000 euro,
cioè, addirittura 1.000 euro.
Sì, la leggo qui, no, perché ho stampato delle informazioni. E beh, qualcuno consiglia: ma fatevi furbi, comprate il 4. Perché adesso c'è il ribasso dei 4.
No,
perché
non ci
tutti
posso
vogliono... No, perché tra l'altro c'è qualcuno che sta ancora pagando le rate dell'iPhone 4 e si sta andando a comprare il 5. Allora, qualcun altro dice: adesso che è uscito il 5, no, mettono a ribasso il 4. Io veramente sono lì che dico: ragazzi, ma non c'era la crisi? Ma non eravamo tutti senza soldi? Ma come me la spiegate questa coda durata una notte intera? Ma poi dico io: non me lo possono comprare una settimana dopo, quella appena esce.
Antonella, tu come al solito metti sempre tanta carne al fuoco, a me fa piacere, perché ogni puntata
piace,
qua
sì, vero,
escono certe grigliate. Hai finito con la notizia?
Sì, posso... ho finito. Dimmi tutto.
Guarda, vorrei dire tante cose, ne dico solo alcune. Io vorrei cominciare dando un appello a tutti quelli che comprano l'iPhone, ma non solo l'iPhone, anche altri prodotti di cui si sa già che probabilmente i processi di produzione non sono della massima trasparenza. Ricordatevi sempre, prima di comprare un chilo di banane, un cellulare, un paio di scarpe, che quel prodotto l'ha fatto una persona, un gruppo di persone. Io invito gli ascoltatori a fare un consumo nei limiti del possibile, il più consapevole dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, perché la Foxconn in Giappone è arrivato pure nelle cronache nazionali e ha dei dipendenti che praticamente già fanno 9 ore al giorno. in mezzo ci sono pure le pause, d'accordo, però li costringono a fare degli straordinari. Prendono degli alunni dalle scuole sotto forma di stage, li mettono lì a fare l'assemblaggio dei componenti. Condizioni di lavoro disdicevoli, la gente è arrivata a protestare, tutti i giapponesi, eccetera. Se noi compriamo un chilo di banane,
i giapponesi è grave.
Sì, ma se noi compriamo un chilo di banane che lo paghiamo magari 2,50 euro, ma che sappiamo che è di una catena dove perlomeno qualcuno ci garantisce che c'è stata il rispetto e la dignità del lavoro umano, perché non spendere quei 1-2 euro in più? Tu dici c'è la crisi? D'accordo. E qui subentra la scelta e la coscienza di ognuno. Cioè...
Ok, allora, vabbè, questo sì, però infatti questa cosa era, tra l'altro, era venuta fuori anche prima, anche già un anno fa, no? Questo che hai detto tu adesso, ma come vedi, a quanto pare non è cambiato nulla, anzi, sono aumentate le persone che vanno a comprare questi giocattolini, e quindi a quanto pare non gliene frega niente a nessuno, quindi triste, molto triste. Quindi tutti si lamentano che non arrivano a fine mese, si lamentano perché dicono che nel mondo c'è lo sfruttamento, nonostante questo, notte bianca, code per questo altro telefonino. Comunque...
Io spero che non, per concludere, non... entriamo sempre nel solito vortice dove magari si spende più di quanto in realtà non si guadagni, perché poi ci si indebita e poi ci si inguaia.
Che ci vuoi
e poi,
fare? La
e
gente
poi,
è viziata, è vizia, c'hai vizi, per il cellulare non rinuncio. Comunque, cambiando completamente argomento, ok, per queste notizie flash, questa è una curiosità.
Sì.
Sai chi è J.K. Rowling?
E chi è?
La Rowling è una scrittrice, è molto 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 famosa perché è quella che ha scritto, quella che ha inventato Harry Potter.
Ah, allora sono ignorante io, scusate.
Allora, ha messo in vendita la sua casa, una casa che si trova a Edimburgo, una dimora storica con 8 stanze da letto, un giardino da sogno.
Ma come l'ha messa in vendita? Avevo capito che aveva fatto una barca di soldi.
No, che tra l'altro, a parte il fatto che ha fatto una barca di soldi, pensa che adesso si è data ai libri per adulti.
Ah, sì?
Si chiama, tipo, l'ultimo libro si chiama Secret Vacancy, un libro per adulti, si vede che si è stufata di scrivere queste cose per ragazzini.
E ha cominciato la saga Harry Potter.
E ecco, e no, ma lo sai qual è la cosa simpatica di tutto questo? Che la vende a 2,8 milioni.
La casa?
Eh sì, quasi 3 milioni, ma è il motivo... Il motivo per cui, perché diciamo, l'articolo dice che questa casa non è che valga proprio tutti i soldi.
Ci credo.
Ma il motivo per cui costa così tanto?
È perché è lì dentro.
Perché è lì dentro che ha scritto Harry Potter. Cioè, ma ti rendi conto? Quindi adesso io spero di scrivere un libro, magari diventare famosa, così posso vendere 3 volte di più la mia casa.
Quella
che
catapecchia lì.
Quella che non ho perché non sono proprietaria di una casa. Però quindi, se vi interessa, Edimburgo vende, questa è la Rowling, vende la sua casa per 2,8 milioni solo perché c'è scritto dentro 5 degli 8 romanzi di Harry Potter.
C'è il valore aggiunto, praticamente chi se la compra... Arriverà il momento in cui si siederà sulla stessa scrivania lì dove sono state scritte fiumi di parole per Harry Potter e potrà dire: anch'io sono stato seduto sulla stessa sedia.
Guarda, io ti dico, io una soddisfazione del genere l'ho avuta, perché ti puoi sedere una volta e poi sei già soddisfatto, però poi lì ci devi sedere tutti i giorni e dire sono seduto, un po' ti stufi.
Vabbè, quella è un'altra trasmissione.
Io sono stata seduta sulla sedia di Eric Ibsen, dove, sulla scrivania dove lui ha scritto Casa di bambola, Oslo, quindi ecco, vabbè, era un drammaturgo, insomma, abbastanza famoso, Ibsen, norvegese.
Io, come al solito, sono sempre ignorante a tal proposito.
Lui ha scritto Casa di bambola, ha scritto Edda Gabler, La donna del mare, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, l'ultima notizia, fresca fresca, perché è una notizia proprio che è quella del momento,
uscita,
no?
Dal frigorifero, praticamente.
Sì, ma perché è una notizia che tuttora continua a cambiare, lo sapete tutti, che credo che il 6 o 7 novembre, non voglio dire stupidaggini, ci saranno le elezioni presidenziali in Stati Uniti d'America.
Certo.
Quindi cosa succede? Che adesso c'è un fermento incredibile, manca poco più di un mese all'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Obama si è ricandidato sempre per i democratici. Romney sarà il rivale di Obama, e lui è per la parte dei repubblicani. Pensa che adesso addirittura i sondaggi parlano, io ti dico proprio l'ultimo sondaggio, dice che vede Obama al 49% contro il 47% di Romney, cioè un 2% di differenza. Cioè siamo proprio lì, sarà una bella battaglia, anche perché insomma Obama dal canto suo ha questi 4 anni di presidenza, però ci sono molti delusi da Obama, perché si aspettavano un po' di più da quello che avrebbe cambiato le sorti dell'America, quello che avrebbe realizzato il sogno americano, sogno che invece è andato sfumandosi. Quindi ci sono tantissimi delusi e quindi rischia molto.
Ma la domanda qual è?
No, non c'è la domanda, io sto riportando adesso le notizie flash e sto raccontando quello che sta succedendo. Quindi, insomma, cosa vuol dire? Che molti avevano detto Obama rivincerà, sicuramente lui andrà avanti, e invece Obama a quanto pare non si sa, è lì.
Hai capito però perché adesso è andato avanti nei sondaggi?
E è del 2%, ma perché c'è comunque dalla parte sua ai giovani, che sì, infatti si vede in alcuni stati.
Vabbè, ti arrampichi sullo specchio, te lo dico io. Perché è emerso da un video nascosto in una riunione che ha fatto la persona che è appunto il candidato concorrente di Obama. C'è un lapsus, non ricordo il nome.
Sì,
è emerso un video nascosto dove appunto registravano che questo concorrente di Obama affermava di rivolgersi direttamente all'elettorato che paga le tasse, visto che quelli che non le pagano sono delle persone che votano Obama perché vogliono vivere di assistenzialismo, eccetera. Allora Obama ha colto la palla al balzo e ha detto: signori, io non mi rivolgo a persone che vivono di assistenzialismo, ma a persone che lavorano tutti i giorni ma che probabilmente non ce la fanno a vivere. Poi lì ci sono sempre vari aspetti, varie sottoconsiderazioni da fare, insomma, e quindi...
Sì, poi comunque non è solo questo, ma anche appunto, ripeto, il fatto che ci sono veramente tanti delusi nei sondaggi che sono stati fatti, perché da Obama ci si aspettava un po' di più.
Sì, ma la riforma sanitaria, però, che in America... Guarda,
sicuramente, però vediamo se passa, vediamo se passa tutto quanto, tutto è da vedere, tante nuove promesse.
È già passata la riforma sanitaria.
Però ci sono ancora tantissime cose, ribadiamo che... c'è la guerra nel mondo, ragazzi miei. Lui aveva detto che non avrebbe cercato di 4 anni fa, quando è stato eletto. Lui ha detto: io cercherò, manderò via quei soldati che ci sono. Ne ha mandati subito dopo aver vinto il Nobel per la pace. Ha mandato 30.000 nuovi soldati in Afghanistan. Quindi voglio dire, poi lì è contorto. Non stiamo veramente qui a parlare di questo argomento troppo delicato.
Sì,
però voglio dire, c'è un problema, c'è la guerra nel mondo, occupiamoci di quello, no? Cerchiamo di portare un po' di pace, che è la cosa estremamente importante. Quindi se si può fare qualcosa, facciamolo.
Ecco, dammi un bacino allora.
Ecco. Sarebbe bellissimo che ci fosse la pace nel mondo. Purtroppo questa è una promessa che nessun presidente può fare. Sarebbe meraviglioso, arriva un presidente: beh, io porterò la pace.
Andiamo tutti d'accordo, vai.
Ecco, purtroppo questa è la cosa che veramente ci vorrebbe nel mondo. Ma purtroppo questa nessun presidente la può promettere. Quindi sogniamo. E in attesa vedremo chi sarà eletto poi il nuovo presidente degli Stati Uniti.
Io dico solo che ognuno di noi può fare la differenza. Perché se tanti granelli della spiaggia diventeranno rossi, avremo tutta la spiaggia rossa, ricordate.
Oh, ecco, dopo questa perla di saggezza noi vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima puntata. E un saluto quindi da Antonella.
Da Rocco.
Di Pilcriceto, ovviamente. Ecco. E ecco la prossima puntata di Trullalero Trullallà. Ricordatevi, non prendiamoci troppo sul serio.
Ciao.